Su consulenze gratis anche questa settimana. Come ogni settimana andiamo a intervistare degli imprenditori. Anche oggi una consulenza gratis, il format che vi porta appunto a fare domande e ricevere risposte da vari imprenditori. Oggi abbiamo un ospite che insomma io stimo parecchio e seguo da tanto tempo, che è Alessandro Cadoni. Molti di voi lo conosceranno perché ha fondato un'applicazione che è scaricata da più di 300.000 persone. È 100% italiana, ragazzi, quindi sviluppata in Italia da ragazzi italiani, quindi veramente interessantissima per tutti coloro che insomma hanno un'idea in testa. So dai messaggi che mi mandate che ce n'è tantissime tra voi, che hanno tantissime idee e vogliono metterle in pratica. Quindi consigli utili, scrivete nelle domande qua sotto, c'è il punto di domanda. Scrivete nelle domande appunto se ne avete qualcuna per come appunto fare un progetto online e Alessandro risponderà. Adesso vado a diretta. Ciao a tutti quelli che si stanno connettendo. Ciao Gianmarco. Ciao Giovanni. Ciao Matteo, c'è Tania. Oscar, benvenuti, benvenuti a tutti. Fate le domande qua sotto. Ditemi se sente tutto. E Ale Cadoni sta arrivando per rispondere alle vostre domande. Valentina, benvenuto. Andrea, ciao. Allora, ricordatevi per tutte le questioni, intanto si sta connettendo Alessandro, vediamo se internet ci va bene. Pronto, ciao Alessandro, benvenuto. Mi senti? Sì, ok, scusa, non so se hai mai visto il format, comunque si chiama Consulenze Gratis. Noi diamo visibilità direttamente a te e sta un po' laggando. Tu mi senti?
Io ti sento.
Ah, ok, ti ho visto un po' laggare. Comunque, questo
Sì,
format
molto qua.
è un Q&A, quindi un domande e risposte,
Ok.
dove insomma tutti i fan di storie di business ti faranno le domande e insomma tu risponderai. Il target qua siamo, diciamo, a dei ragazzi per più del 40% fra i 18 e i 24 anni, che mi sembra sia anche l'età dove hai quando hai iniziato tu, giusto?
Sì. Esatto.
Quindi sarà fantastico fare così. Ascolta, io ti faccio la prima domanda per rompere il ghiaccio e per farti anche raccontare la tua storia, tanto me l'hanno fatta tantissimi, che è proprio come hai iniziato, quindi qual è il tuo background, da dove sei partito, perché tanto è un progetto 100% italiano, quindi tre studenti Dai, raccontami un
Esatto.
po' com'è andata.
Allora, ciao a tutti, sono Alessandro, ho 29 anni e arrivo da Varese, anche se adesso vivo insieme ai miei soci a Milano. Come ho iniziato? Allora, a capire che volevo fare questo di lavoro l'ho capito da piccolo, da piccolissimo, anche perché non
Ah.
avevo tantissima voglia di avere un capo da grande, no? Sai, magari era per magari, genitori troppo oppressivi o mille altri motivi. Sono cresciuto già da piccolo con questa fobia di avere qualcuno che mi dicesse cosa fare. Per cui già dai 17-18 anni avevo iniziato a pensare come avrei dovuto, diciamo, impiegare i miei ultimi anni di studio per facilitarmi la vita quando poi mi sarei dovuto inventare qualcosa. Per cui ho deciso di studiare ingegneria gestionale a Milano, non tanto per fare quello di lavoro, ma perché pensavo mi servisse imparare a risolvere problemi per fare l'imprenditore, ed effettivamente era una cosa giustissima. Quindi durante l'università di ingegneria ho iniziato a studiacchiare un po' come a fare qualche esperimento. Ho aperto un e-commerce dove vendevo magliette per ragazze, ho aperto un magazine online dove intervistavo VIP di Facebook. Vabbè, mi divertivo un po' così e cercavo di imparare un po' come funzionasse questo mondo sia di internet che del lavoro. Dopodiché ho deciso che era l'ora di pensare a qualcosa di un po' più strutturato e durante l'ultimo anno di università è uscita l'idea di Friends. Inizialmente era un'idea, cioè un'intuizione. Cosa ho fatto? Ho cercato persone con cui svilupparla. Inizialmente non sapevo neanche chi cercare, per cui cercavo qualsiasi persona volesse aiutarmi. E non è stato neanche facile all'inizio, ci ho messo circa 6 mesi. Dopodiché ho trovato due persone. Una era il mio compagno di classe del liceo, Daniele, e l'altra era una ragazza che abbiamo conosciuto subito dopo che Daniele si è unito a me, a un corso che insegnava agli studenti come si fanno le startup. Per cui ci è andata veramente di culo, nel senso che abbiamo imparato da subito quale fosse la strada giusta, e questo ci ha permesso di non perdere tanto tempo. In questo corso, in realtà, era un corso che durava 3 mesi, si chiama Innovation Lab, anche se purtroppo non lo fanno più. È un corso di 3 mesi che insegnava agli studenti come prendere un'idea, come validarla, quindi dimostrare che funziona prima ancora di costruirla, e poi ci diamo la possibilità di poter presentare davanti agli investitori. Diciamo, corsi di questo tipo ce ne sono parecchi durante l'anno in molte città, per cui sono percorsi
Ottimo.
assolutamente da fare quando sei all'inizio, perché ti fanno capire che cosa è giusto e cosa è sbagliato, e soprattutto come non perdere tempo e soldi dietro a un'idea.
Certo.
Da lì, qualche mese dopo, siamo riusciti a convincere un investitore a darci i primi 60.000 euro su un bellissimo PowerPoint che spiegava solo cosa avevamo in testa di fare. Con quei soldi abbiamo costruito l'applicazione, iniziato a vendere i primi clienti, poi i soldi sono praticamente finiti, allora siamo andati da tutti gli altri fondi di venture capital a chiedere mezzo milione di investimento, perché erano quelli che secondo noi ci servivano per, diciamo, resistere fino a quando il nostro business sarebbe diventato sostenibile. Abbiamo ricevuto migliaia di no, migliaia di avevamo troppo poco tempo per rispettare diciamo, gli iter burocratici dei fondi. Noi avevamo qualche mese e poi avremmo finito i soldi perché andavamo molto di fretta. Alla fine abbiamo trovato una grossa azienda che si chiama Tribù, che ha investito questo mezzo milione in noi. Siamo rimasti, tra l'altro, come uffici nella loro sede per circa un anno. Dopodiché abbiamo iniziato ad aprire all'estero, abbiamo aperto il primo ufficio a Madrid, abbiamo capito che il nostro business si poteva scalare e quindi stavamo cercando un altro round di investimento. Questa volta lo cercavamo attorno a un milione e mezzo, e per vie traverse alla fine abbiamo deciso di non fare una raccolta tramite fondi o tramite investitori tradizionali, ma abbiamo fatto un crowdfunding nel mondo delle criptovalute. Per cui abbiamo creato una nostra cryptocurrency legata al nostro modello, e tramite quello che viene detta una ICO abbiamo raccolto 26-27 milioni di dollari l'anno scorso. Poi, tra una cosa e l'altra, la parte delle cripto hanno un po' perso soldi, per cui non abbiamo effettivamente tutti i 27 milioni, abbiamo un po' meno, però adesso stiamo internazionalizzando e costruendo tutto. Questo è più o meno
Fantastico.
come abbiamo tirato sui soldi in questi 3 anni. Ho letto una domanda che chiedeva che cos'è, perché effettivamente non l'ho ancora
Esatto,
detto.
poi alla fine non l'hai detto, però è geniale, cavolo. Dai, racconta Friends.
Allora, Friends è nata come un'idea di ottimizzare e rivoluzionare quello che è il digital marketing. Diciamo, quando nel 2015, quando siamo partiti, nel digital marketing c'erano pochi strumenti innovativi, nel senso sono stati inventati tantissime cose come il display advertising, i banner, gli annunci, che sono stati la rivoluzione in questi ultimi 10-15 anni, però stanno dando veramente fastidio alle persone. Cioè, io sono nato con l'idea che dovevo far fuori chi riempiva di banner i siti web, no? Dando tantissimo
Web.
fastidio alla gente. Per cui l'idea era: troviamo un nuovo modo di fare. Ciao Jack. Però un nuovo modo di fare pubblicità su internet che non sia così fastidioso. Diciamo, in questi anni stanno nascendo i grossi influencer, ma nessuno aveva messo attenzione nei nano influencer, neanche i micro, i nano influencer, cioè le persone comuni come me che tutti i giorni fanno la foto al piatto e la mettono su Instagram, fanno una foto all'ultima macchina o vestito che si sono comprati, si taggano nei ristoranti. Cioè, le persone normali durante il giorno parlano di un sacco di aziende sui propri social e lo fanno in realtà totalmente a caso. L'idea era: perché non diamo modo alle persone di essere premiate se parlano di certe aziende o prodotti sui social, e dando allo stesso tempo un modo alle aziende di coinvolgere le persone per fare marketing in maniera diversa, in maniera innovativa. Quindi Friends è semplicemente un'applicazione attraverso cui le nostre aziende clienti possono attivare una community di persone che vanno da 0 a 5-10.000 persone alla volta per fare delle attività di marketing sui social, che può essere dalla creazione di un contenuto fotografico, video o qualsiasi altra cosa su Facebook, Instagram o qualsiasi altro social. Quindi siamo nati come strumento, adesso piano piano ci stiamo evolvendo, ma diciamo, l'idea è questa qui. Ad oggi
Ottimo.
poco più di 50, siamo divisi in quattro uffici tra Milano, Roma, Madrid e Chiasso. E siamo un'azienda che si è ormai strutturata e sta crescendo.
Sta puntando alla crescita. Wow, guarda, come fan ovviamente di storie di business e come tutti quelli che seguono la pagina, la tua storia è veramente fantastica e ti ringrazio di averla raccontata cioè veramente dettagliatamente anche in poco tempo. E ci sono 3-4 punti su cui mi vorrei soffermare, ci sono anche un sacco di domande proprio sull'argomento. Allora, il primo è proprio all'inizio, cioè tu mi hai detto che hai fatto un sacco di progetti inizialmente, ma li hai fatti tu o li hai fatti con l'università? Quindi quanto ha influito il percorso universitario, che è quello che stanno chiedendo in tanti?
No, tramite l'università niente, nel senso l'università secondo me è servita soltanto a dare a me e a quelli che fanno questo mestiere il mindset, cioè il modo con cui affrontare i problemi, il modo con cui risolverli e diciamo l'attitudine da avere. Tutto il resto all'università ovviamente ti
Non
insegnano
c'era
cose
niente.
non utili al mondo, soprattutto di internet, molto abbastanza recenti.
E invece quel
Quindi,
corso come l'hai scovato? Quel corso dove hai conosciuto i tuoi soci?
totalmente a caso, ho visto pubblicato su Facebook un video da un ragazzo che aveva partecipato l'anno prima e ne sono venuto a conoscenza. In realtà l'università su questo tema sono
Ritorna
un po'
al
andato
marketing
indietro.
sui social.
Esatto. Ha conosciuto attraverso il nostro sistema, esatto. Quindi sì, cioè, inizialmente da soli e poi. Diciamo, la differenza tra i progetti che facevo, che avevo tentato di lanciare prima e Friends era che quelli che avevo tentato di lanciare prima li avevo tentato da solo e non avevo ancora imparato che in questo mestiere prendere un'idea o voler fare una startup o un progetto di questo tipo è impossibile farlo da soli. Per cui chiunque voglia o abbia intenzione di farlo da soli è spacciato in partenza. Infatti, la prima volta che ho cercato di farlo con altre persone valide, effettivamente è la prima volta che abbiamo costruito qualcosa. Per cui.
Questa era la cosa più importante, ottimo. E poi vabbè, c'è la domanda ovviamente che è la più gettonata, ovvero come si cercano gli investitori, qual è il modo migliore per approcciarsi, cioè voi non avevate esperienza, immagino, nel mondo aziendale, come avete fatto, ecco, da zero a partire così?
Allora. Il tema degli investitori è abbastanza semplice, nel senso, per creare un progetto di startup tendenzialmente servono abbastanza soldi, sia perché per costruire un prodotto servono dei tecnici, cioè noi, io o chi fa l'imprenditore è raramente allo stesso tempo anche forte dal punto di vista tecnico. I tecnici ci sono, ma di solito vanno pagati, per cui sia da quel punto di vista, sia poi per fare marketing alla propria applicazione, al proprio servizio, servono tanti soldi. Bisogna cercare di capire quanti, dopodiché andare a cercarli. Andare a cercarli dalle banche è impossibile. Andare a cercare i bandi regionali o europei è fattibile, ma bisogna pregare e aspettare tantissimo. La via più veloce sono andare a cercare capitale di rischio, ovvero capitale investito da persone che quei soldi non te li stanno prestando, cioè li stanno effettivamente mettendo in una scatola che se quella scatola tu la butterai via o gli spenderai tutti i soldi, loro li hanno effettivamente persi. Questo è un investimento in cui gli investitori comprano una quota aziendale dell'azienda che tu insieme a loro stai in quel momento creando. Questo porta al fatto che gli investitori non siano così facilmente convincibili a mettere dei soldi in un'idea o un team che non dà alcuna certezza di riaverli indietro, virgola, o di riaverli indietro più uno facendo del guadagno. Per cui questi investitori cercano in questo mondo di estrema incertezza un minimo di certezza. Il minimo di certezza è dato da due fattori. Uno è il team, quindi sapere che le persone in cui stanno mettendo soldi sembra che siano in grado poi di fare quello che dicono. E dall'altra parte è che il business model che questo team sta presentando sia validato. Validato vuol dire che ci devono essere delle evidenze oggettive che la soluzione che loro stanno creando o che hanno creato è effettivamente la soluzione a un problema per cui qualcuno nel mondo sia disposto a pagare. Questa sembra una frase banalissima, ma dimostrarlo è molto difficile. E
un
anzi,
casino, certo.
è la parte più bella di questo lavoro, di la validazione, perché è quella dove vengono smontate tutte le idee con cui si è partito in un progetto, però è il momento in cui si impara effettivamente come funzionano certi target, certi tipologie di persone, come ragionano, quando effettivamente tirano fuori soldi per comprare qualcosa. E quando si capisce quello, poi in realtà è sempre più facile questa vita.
Certo, ma poi immagino che la pressione a cui si va incontro, no? Quando qualcuno ti dà i soldi e investe nel tuo progetto, insomma, tu vuoi spenderli il meglio possibile. E tra l'altro, nella tua storia ci sono anche diversi modi in cui li hai spesi. Tanti ce lo stanno chiedendo, tra l'altro, poi te lo farò dopo in successione. Ma ecco, quello ti ha spronato avere dei soldi di altre persone, insomma, ti ha fatto fare le cose meglio, ti ha fatto pensare fuori dagli schemi per, no, andare avanti o queste.
Sì, diciamo che lavorare con soldi di qualcun altro è tutta un'altra cosa, nel senso che hai, diciamo, il fuoco sotto la sedia, diciamo così, che ti porta a correre per dimostrare a chi ha creduto in te che non si è sbagliato. Però d'altra parte ti apre a certe possibilità che tu, o a certe decisioni che tu devi comunque prendere in modo oggettivo, senza farti magari prendere dalla paura perché i soldi non sono tuoi. O all'opposto a spenderli male, no? Diciamo, serve una certa dose di responsabilità, però è una via abbastanza rodata, nel senso si può fare tranquillamente,
Sì,
basta
sì, sì.
fare un po' di attenzione. Che stai dicendo,
Il
Ivan?
fatto di aver chiesto subito 500.000 dollari, 500.000 euro, secondo te ha influito? Perché molti, ecco, vanno da investitori a chiedere 20.000, ma anche 60.000 euro è un po' poco, insomma, per la portata dell'app che avevate creato voi. Quindi andare a
Esatto,
chiedere subito
esatto.
500.000 dollari vi ha posizionato bene,
No, no, no,
immagino.
no, no, no. Noi la prima volta ne abbiamo chiesti 60, se fossimo andati a chiedere 500.000 sarebbe stata un'altra cosa, perché ogni round di investimento, ogni, diciamo, taglio, diciamo, il primo viene chiamato seed o pre-seed, che va dai 50 ai 100, 150.000, tendenzialmente se ha l'obiettivo, quell'ammontare di soldi, a dimostrare che effettivamente riesce a portare sul mercato questo prodotto. Non sono i soldi con cui tu costruirai l'azienda nei prossimi 3 anni, sono i soldi magari con cui nei primi 6 mesi riesci a dimostrare di arrivare a 100 clienti. Dopodiché ti servono, in realtà, i 100 clienti sono un esempio delle metriche che serviranno poi nel round successivo. Quindi quando poi si vanno a chiedere mezzo milione, gli investitori non si aspettano più un PowerPoint con tante magari ipotesi realistiche, si aspettano delle metriche vere, quindi tot mila numero di utenti, tot numero di clienti, tot fatturato, tot velocità di crescita che stai avendo nei mesi. Quindi sulla base del momento in cui vai a chiedere soldi e della quantità, le richieste variano. Per cui non si può partire con tagli investimento troppo grossi perché bisognerebbe portare delle cose che non si hanno ancora. Non si hanno ancora. Quindi il taglio in Italia per il primo round vanno veramente sì all'intorno ai 50K, un po' di più, un po' di meno, poi dipende. E tendenzialmente per quel taglio di investimento è abbastanza avere un team, diciamo, che lavora. Mi sentite? Ok,
Minimo.
full time che
Sì,
lavora
sì, sì,
sul
sì. Si
progetto
sente, si sente.
e un business model che sia validato, quindi che sia in qualche modo dimostrato che effettivamente quello che si sta costruendo ha senso. Vi faccio un esempio stupidissimo, come abbiamo fatto noi a validare il modello. Noi dobbiamo dimostrare due cose. Da una parte che le persone avrebbero usato la nostra applicazione e dall'altra che le aziende avrebbero comprato il nostro servizio. Per cui l'uno non vive senza l'altro, ma quello importante sono le aziende perché sono i cash. Allora, per dimostrare che le persone avrebbero usato la nostra app, abbiamo creato una pagina Facebook, siccome nessuno di noi tre all'inizio sapeva né programmare né altro. Abbiamo aperto una pagina Facebook, l'abbiamo chiamata Friends perché secondo noi era il messaggio trasmesso tra gli amici quello più efficace. Ci abbiamo messo la Z per non sembrare la serie TV e abbiamo aperto in questa pagina pubblicavamo dei post tipo oggi campagna Nutella. Se fai la foto così 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 con la Nutella mentre fai merenda, la metti su Instagram con questo hashtag e ci mandi tutti gli screenshot per dimostrarci che l'hai fatto, noi andiamo su Amazon, ti compriamo una gift card da 1 euro e te la inviamo via mail. E
Fantastico.
così abbiamo fatto. Il primo giorno non ha partecipato nessuno, il secondo giorno una persona, poi tre, poi cinque, e dopo un mese avevamo finito quei 100 euro che avevamo da parte. Diciamo, abbiamo dimostrato che anche brutto a mano, ma quello che stavamo raccontando alle persone interessava. Il mese dopo era la volta delle aziende, per cui come facciamo a dimostrare che le aziende pagano per questa tipologia di servizio? Non lo sapevamo, perché non sapevamo manco chi fosse l'azienda
Ideale.
ideale per questo tipo di prodotto. Era il piccolo bar o era una multinazionale? Non ne avevamo idea. Quindi siamo andati da tutti, siamo partiti dai bar tra Varese e Milano e andavamo a pitchare ai bar dalla mattina alla sera. Quindi raccontavamo il servizio e il cliente ci diceva: mi dispiace, non ho soldi, non investo in pubblicità, non mi interessa, grazie. E l'hanno fatto veramente tantissime, sia aziende sia tipologie di aziende, fino a quando in realtà avanzavano solo le multinazionali, per cui o funzionava per loro oppure non saremmo mai partiti. E a dire la verità non conoscevamo alcun marketing manager, per cui abbiamo iniziato a usare LinkedIn, scrivevamo a tutti e non ci rispondeva nessuno. Mandavamo email, telefonate, ci presentavamo nelle sedi delle aziende, ci mandavano via tutti, e quindi non riuscivamo effettivamente a parlare con quello che era il nostro potenziale cliente. Però vuoi la fame, perché ormai era qualche mese che facevamo questo full time, tenendo conto che nessuno dei nostri genitori ci appoggiava, per cui nessuno ci finanziava, stavamo veramente diventando affamati nel vero senso della parola. Abbiamo iniziato a osare sempre di più. Per esempio, ci appostavamo fuori dalle sedi delle multinazionali, non dalla porta d'ingresso dove avevamo visto che ci mandavano via, ma dalle zone sul retro dove i dipendenti uscivano a fumare. Parlando con i dipendenti, riuscivamo a farci bucare dentro e a parlare con effettivamente i nostri clienti. Trovati quei clienti, gli chiedevamo: ma senti, noi stiamo costruendo questa cosa qui, ci dici se ti interessa, la compri, la vuoi, cioè se stiamo facendo qualcosa. E i primi clienti ci dicevano che quello che stavamo facendo non aveva alcun senso, cioè era molto lontano da quello che loro avrebbero potuto acquistare. Per esempio, il rischio che loro pensavano, o comunque pensavano di avere nell'utilizzare tanti influencer come persone normali, era il fatto che una persona poteva fare un contenuto che poteva portare dei danni all'azienda, pubblicarlo su internet e l'azienda era in quel caso messa in imbarazzo, no? Per cui lui diceva: abbiamo paura di uno strumento di questo tipo.
Figurati.
Noi tornavamo a casa con quell'insight, con quell'informazione utile e risolvevamo il problema e tornavamo dal cliente successivo con una nuova presentazione, spiegata in un altro modo, a vedere se questa volta funzionava. L'abbiamo fatto così decine e decine di
Ah,
volte. Alla
fantastico.
fine ognuno ci dava un pezzettino e alla fine, dopo un paio di mesi, quello che presentavamo aveva senso. Un cliente ci aveva detto:
È
sì,
bella
lo compro,
motivata.
fighissimo. Noi torniamo di corsa dagli investitori e diciamo: abbiamo dimostrato che il nostro business model funziona. E loro ci hanno risposto: no, voi avete fatto una survey, non avete dimostrato niente. Tornate quando avrete dimostrato che quello che fate serve a qualcuno. Quindi torniamo a casa e pensiamo: come facciamo a vendere un prodotto che non esiste, cioè che non lo sappiamo manco costruire? E lì ci è venuta in mente la pazza idea di provare a fingere che esistesse già. Per cui abbiamo creato un mock-up dell'applicazione, che cioè ora abbiamo imparato che si chiama mock-up. Noi pensavamo di costruire un'applicazione totalmente finta, costruendo le immagini e facendo finta attraverso un software che fosse un'applicazione vera. E con quell'applicazione finta fatta in casa siamo andati dalle aziende fingendo che Friends esistesse già. Per cui scrivevamo nelle slide che avevamo 10.000 utenti, che stiamo lavorando già da un anno, che avevamo 10.000 utenti che usano l'applicazione benissimo, fino a quando un po' di aziende ci hanno detto: sì, effettivamente il vostro servizio mi interessa, voglio comprare. E con quella dimostrazione siamo andati poi dagli investitori e abbiamo preso i primi soldi. Questo è stato il nostro modo con cui abbiamo dimostrato che
Fantastico.
l'azienda poteva funzionare prima di esistere. Ed è una roba veramente importante. Cioè, quando c'è questo, tutto il resto è più facile. È facile trovare soldi, è facile trovare gente che lavora, è facile costruire un prodotto che faccia soldi da subito. È una parte molto importante che molto spesso viene sottovalutata.
Viene sottovalutata e tu l'hai raccontata benissimo, cioè devo dire, tu non hai dato importanza tanto alla forma, ma cioè, la tua idea, sapevi che secondo voi andava bene e avevate ragione alla fine, perché poi l'hanno utilizzata e avete fatto di tutto per presentarlo al meglio. Ecco. Cioè, alla fine bisogna un po' arrangiarsi in Italia, no? Come hai detto tu, non ci sono tanti investitori.
Sì.
Magari
Non
se fosse stato in un'altra parte del mondo sarebbe andato più semplice.
lo so, da una parte sì, dall'altra parte no. Cioè, è più facile trovare soldi in America, ma è anche più facile avere 1.000 competitor che fanno la stessa cosa. Per cui non ci sono pro e contro. Diciamo che in Italia non è il paese più fortunato, secondo me, per fare questo lavoro, ma è un buon punto da cui partire, nel senso, se riusciamo in Italia, farlo all'estero è molto più facile.
Ho capito, ho capito. Sì, molti l'hanno detto questo, sia Fabrizio Capobianco sia Enrico Pandiano hanno detto esattamente quello che hai detto tu adesso, cioè che in Italia c'è una formazione più intensa, però loro dicono anche che noi siamo più bravi. Secondo te è così dagli imprenditori che hai visto? Gli italiani sono più bravi oppure...
Allora, io sono cresciuto con l'idea che all'estero ci fossero tutti i fenomeni mondiali e che noi fossimo sempre gli ultimi. In questi anni in cui ho girato parecchio e conosciuto tanta gente all'estero, ho capito che in realtà non sono più bravi all'estero. Cioè, a volte hanno delle idee migliori, a volte il fatto che ci sia molto più competizione fa uscire dei cavalli di razza più forti, ma a livello di imparare velocemente, a livello di team, a livello di creatività, possiamo tranquillamente essere più bravi tutti, anche partendo da zero e anche essendo in Italia. Per cui non ho visto barriere all'ingresso forti all'estero.
Ottimo, ottimo. Ascolta, tu ormai ci hai parlato un po' di Friends, come l'hai portato sul mercato, e immagino che avrete usato tante strategie diverse. Qua chiedono come pubblicizzare al meglio una startup digitale, cioè cosa ha funzionato meglio per te, dalla creazione della community all'interazione con la community, oppure, non lo so, influencer marketing, cosa ha funzionato meglio?
Noi non abbiamo quasi mai usato nulla per fare marketing, sia perché non abbiamo soldi, perché li abbiamo sempre investiti in community e in dipendenti, sia perché non, cioè volevamo essere i primi a usare il nostro stesso strumento per fare marketing. Infatti abbiamo quasi sempre usato Friends, nel senso Friends è utilizzare, fare leva sull'audience e l'influenza che hanno le singole persone quando parlano di qualcosa, e noi abbiamo fatto così dall'inizio. Per cui Friends è nata con 1.000 utenti beta tester, arrivati totalmente a caso da un paio di giornali su cui siamo usciti. Questi 1.000 utenti li abbiamo messi in un gruppo Facebook e gli abbiamo chiesto per favore di aiutarci a costruire tutto. Cioè, il nostro modo di fare marketing iniziale è stato coinvolgere le persone. Questi primi 1.000 ci hanno aiutato sia a costruire l'applicazione, perché effettivamente, dandoci loro tutti gli spunti, l'abbiamo costruita esattamente come la volevano queste prime 1.000 persone, che è stata in realtà
Fantastico.
l'unica strategia su cui sono certo di non aver sbagliato. Il fatto che, avendola costruita insieme a loro, loro l'hanno costruita come a loro immagine e somiglianza, come la volevano. Questo ha portato poi, qualche mese dopo, quando l'applicazione è stata lanciata, a essere perfetta per una certa tipologia di target, che quindi era facilmente raggiungibile. Quando entrava, trovava l'applicazione perfetta per lui, si innamorava, diventava drogatissimo e portava 10 amici. E siamo saliti così, cioè da 0 a 300.000 utenti, praticamente solo tramite persone dell'applicazione che apprezzavano quello che trovavano e invitavano amici. Diciamo, fare gamification su questo tema permette di risparmiare tantissimi soldi, perché fare marketing, soprattutto per un'applicazione, e costa infinito, cioè fare un download in app in Italia spendendo meno di 2 euro è difficilissimo. E un download, se costa 2 euro, non stai pagando 2 euro l'utente attivo. Un utente attivo magari è uno su 10, uno su 20. Per cui magari ti costa
Certo.
dai 30 ai 50 euro avere una persona attiva nell'applicazione. Se poi ne hai bisogno 100.000, i costi diventano veramente tanti. Per cui
Ma
coinvolgere sin dall'inizio le
certo.
persone è una leva troppo potente. Troppo potente. Per cui
Ora, questo che hai detto è verissimo anche perché blockchain, no? Ha fatto l'airdrop da 50 dollari. Molte persone
sì,
dicono sì, perché mi devono regalare 50 dollari? In effetti, acquisire un cliente costa
costa,
molto di più
sì,
anche, probabilmente.
sì, sì. Anzi, spesso
Quindi...
questi 50 dollari sono molto meno di quanto loro spenderebbero a fare marketing tradizionale.
Certo, poi in fintech i prezzi, vabbè, sono esorbitanti, quindi
Lì
lasciamo perdere.
ancora più giusto.
Ascolta, cioè, essendo l'amministratore delegato dell'azienda, ecco, la domanda che fanno anche qui, l'hanno fatta in due o tre, adesso un attimo che la trovo subito. Ecco, come scegli i collaboratori? Vabbè, i soci l'hai già detto, ma ecco, anche i collaboratori o anche alle aziende a cui esternalizzi alcune cose, ecco, come scegli?
Bella domanda. Allora, Penso sia una cosa che non si smetta mai di imparare, nel senso si parte facendo tantissimi errori e dagli errori si impara a farne sempre meno. La cosa difficile è che in una startup che funziona le varie fasi capitano così tanto velocemente che l'azienda cambia pelle sotto i tuoi piedi ogni mese, ogni 2 mesi, ad assumere collaboratori, ma bisogna imparare ad assumere i collaboratori
Nella
giusti
completa.
per quella fase aziendale, perché una persona che si trova bene a lavorare in un team di 20 persone non è la stessa persona quando si è poi in 60, perché la startup quando nasce si è ok solo i founder, dopodiché iniziano i primi collaboratori, si è in 5, 6, 7, le cose iniziano magari a funzionare, si inizia ad avere un reddito con cui diciamo inizia a essere un lavoro vero. Se le cose continuano ad andare bene, servono più persone, ma più servono persone, più è difficile comunicare all'interno dell'azienda, più è difficile organizzare il lavoro. Per cui, oltre una certa soglia, dopo i 25-30 dipendenti, bisogna strutturarsi. Strutturarsi significa che bisogna diventare un'azienda che ha delle policy, delle procedure, un organigramma definito, diventa meno gioco rispetto a come era magari nelle fasi iniziali, diventa sempre più azienda tradizionale. Diciamo, dal punto di vista scheletrico, che poi può mantenere delle cose innovative come magari delle regole, delle cose che caratterizzano ancora il suo essere startup, però diventa un'azienda strutturata. E io ho notato tantissimo come le persone non siano adatte a lavorare in diverse fasi aziendali. Le persone sono molto avverse al cambiamento. Se io sono abituato a stare in una multinazionale, mi aspetto certe cose. Andare in una startup, impazzisco, il caos, la velocità, la reattività che bisogna avere non sono fatte magari per me che arrivo da una multinazionale, e così il contrario. Per cui non bisogna essere tanto bravi ad assumere perché quello dipende dal ruolo, cioè io non so assumere uno sviluppatore, non so assumere nessuno, io so se qualcuno è in linea o no con la vision, con la filosofia aziendale, capisco se può stare bene insieme a noi, ma dal punto di vista tecnico non assumiamo quasi mai direttamente noi founder, c'è sempre, diciamo, il responsabile dell'area che sa bene di che cosa ha bisogno. Non so se mi sono spiegato abbastanza.
Sì. Quindi allora tu vabbè, dai dei compiti specifici, ma che ne so, c'è il capo del marketing che decide chi assumere nel marketing e tu
Esatto.
vedi i risultati dopo un tot di tempo, giusto?
Allora, dipende. Se noi siamo sempre stati un po' particolari perché ci siamo sempre inventati dei modi di assumere,
Thunderbolt.
cioè non strani, però abbastanza fuori dagli schemi. Soprattutto per il fatto perché noi, avendo iniziato a 24-25 anni a fare questo lavoro, non avevamo mai effettivamente lavorato o fatto colloqui. Per cui abbiamo detto, come facciamo noi?
Penso, ti abbiamo perso, non so se gli altri ti sentono, ma io ti ho perso. L'ultimo minuto.
Senti? No?
Ho perso, sì, l'ultima risposta l'ho persa. Non so se gli altri l'hanno sentita, ma io l'ho persa sicuramente. E non so se nei commenti ce lo possono dire, vabbè, comunque, puoi ripeterla.
Aspetta che prendo il caricatore così mi si
Ah,
spegne.
ok, nessun problema, nessun problema. Le live di Instagram durano 60 minuti, quindi ti dirò io, insomma, 5 minuti
Sì.
prima, quando Instagram ci sta per buttare fuori, che poi cancella subito la live così.
Ok.
Ok, l'hanno persa, ci stanno scrivendo nei commenti. Comunque, sì, l'ultima parte, se puoi ripeterla.
Dicevo che sapendo di non essere bravi ad assumere, abbiamo sempre cercato qualcosa che ci permettesse di capire in modo più chiaro se una persona fosse adatta o no a lavorare con noi. Per esempio, la prima volta abbiamo fatto una festa. L'obiettivo era trovare una persona non tanto competente a livello tecnico, ma che stesse bene con noi, anche perché noi eravamo all'inizio in tre, per cui le prime persone era molto più importante che stessero bene con noi. Abbiamo fatto una festa, abbiamo invitato tutti i candidati un venerdì sera alle 9 in un posto, e quando sono arrivati non si aspettavano, diciamo, cioè loro si aspettavano un colloquio, sono arrivati, c'era musica, casino, birre, tutto. Durante quella serata il nostro obiettivo era capire chi ci stava sulle scatole, per cui alla fine abbiamo eliminato circa 25 persone su 30 e le 5 sopravvissute le abbiamo chiamate il giorno dopo e le abbiamo messe in un escape room dove le abbiamo guardate mentre si distruggeva una vicenda. Nel senso, non so se avete mai fatto un escape room,
No,
è una
io no.
sala, è una sorta di stanza dove si sta dentro un'ora, si è chiusi dentro e per uscire bisogna risolvere degli enigmi. Si ha quindi questo timer che ti sta addosso e ti dice che devi muoverti e tu devi collaborare con delle persone che non conosci, con cui sei in competizione in un ambiente di tensione, che era esattamente quello che secondo noi era il mondo del lavoro. Per cui abbiamo detto, vediamo come si
Wow.
comportano le persone in una situazione di questo tipo e capiamo chi si trova poi meglio. E da lì sono usciti i primi due ragazzi che abbiamo assunto e che tra l'altro sono qui ancora oggi. La volta dopo abbiamo fatto una caccia al tesoro a
Wow.
Milano e abbiamo assunto chi ha vinto. La volta dopo abbiamo fatto una roba dove al buio abbiamo mascherato la gente. Ma su YouTube ci sono un po' di video di queste assunzioni pazze.
Sì.
Però diciamo
Fantastico.
il fil rouge di tutto era andiamo a identificare un modo per trovare le attitudini delle persone e non il CV. Dal CV non si capisce niente. Da far fare sul campo qualcosa a qualcuno ci fa capire se è portato a fare una certa attività, se è portato a convincere la gente, se è portato a essere timido, estroverso, o se è portato a organizzare il lavoro degli altri, o se non riesce a essere autonomo. Quindi, dal punto di vista dell'assunzione, abbiamo
Cavolo.
sempre utilizzato modi un po' così, alternativi, ma che effettivamente molto spesso funzionano molto meglio che un colloquio normale.
Certo, se li metti sotto stress, li vedi già come reagiscono in certe situazioni, chi è stronzo, non è in linea comunque con te, lo butti fuori subito. Interessantissimo, guarda, veramente. Bellissimo modo di assumere. Devo dire che probabilmente è il modo più innovativo che abbiamo sentito fino adesso. E pensi che questo sia stato un punto di forza poi per l'azienda?
Sì, assolutamente sì,
Sì.
perché sempre nella logica del non abbiamo soldi ma dobbiamo sfruttare la nostra creatività e intelligenza per farci conoscere, tutte queste attività noi le abbiamo sempre viste dal punto di vista marketing. A noi serviva raccontare perché noi eravamo diversi. In un mondo del lavoro dove quando hai 25 anni e il tuo cliente è una multinazionale e tu vai a chiedere 100.000 euro per una campagna pubblicitaria, tendenzialmente nessuno si fida di te, tu sei piccolo, giovane e vieni ritenuto non all'altezza, mai no. Per cui tutte
Sì.
queste cose che dimostravano alle persone come un atteggiamento innovativo, anche giovane, anche senza esperienza, potesse comunque, se trainato da valori buoni, portare dei risultati forti, era la dimostrazione indiretta che noi eravamo bravi a fare il nostro lavoro. Per cui in realtà dal punto di vista marketing tutte queste cose che abbiamo fatto in questi anni, questi modi di lavorare, i modi di assumere, i modi per darci feedback all'interno dell'azienda. Per esempio, per i primi 2 anni, per ogni mese e mezzo, 2 mesi, ci chiudevamo in una stanza e facevamo una sorta di, noi l'abbiamo chiamato Vaffanculo Day, è una riunione dove ci mandavamo a fanculo tra di noi, tutti tra dipendenti, founder, eccetera, per darci dei feedback reali sul nostro lavoro. Nel senso, quando si lavora a stretto contatto con una persona, tendenzialmente non gli si dice tutto ciò che ci dà fastidio.
Si
Si
pensa.
tende a sopportare. Alla terza volta che sopporti, quella persona ti sta sulle scatole e non la vuoi più vedere. Per evitare questo, cercavamo di togliere tutte le tensioni che c'erano all'interno del team di lavoro, dandoci dei feedback in questa meeting, cercando di togliere la vergogna l'imbarazzo nel dare un feedback a una persona, portandola all'eccesso, iniziando la frase con vaffanculo perché. Magari vaffanculo perché arrivi in ritardo e mi sei sulle scatole, oppure perché non mi hai dato le patatine. Cioè, buttavamo quasi sul ridere dei feedback che sottofondo erano veri. E questo porta in
Reali,
realtà
veri.
a togliere tutte le tensioni all'interno del team e a lavorare molto, ma molto meglio e molto, in modo più veloce e produttivo. Anche questa è stata una delle cose che raccontavamo sia per farci conoscere, sia per far capire un po' come lavoriamo. E sono serviti tantissimo, e servono
Cavolo,
ancora oggi.
Alessandro. Sì, no, guarda, come mi stai raccontando tutte queste piccole cose, adesso capisco, ecco, io già te lo dissi che conoscevo già la tua azienda, io lavoravo nel settore, lavoro tuttora nel settore, comunque vabbè, poi magari ti dirò. La conoscevo e adesso capisco, insomma, perché è cresciuta così tanto, perché se, cioè, praticamente anche il dipendente più, magari, ecco, arrivato subito, diventava subito fan, cioè un divertimento, ecco, anche gamification anche all'interno dell'azienda quasi,
Sì,
cioè tu mi stai raccontando qualcosa di molto bello.
poi la parte
Ottimo.
difficile è cercare di mantenerlo anche quando l'azienda diventa grande. Infatti, adesso stiamo combattendo per questo. Però per partire è sicuramente il modo più, cioè, uno dei modi che può funzionare.
Ottimo. Guarda, parlando di storie di business, uno dei fattori chiavi sono sempre le sfide o comunque le cose più difficili. Qua ci sono delle domande su questo
Vai.
argomento, quindi quali sono state le sfide più grosse che avete dovuto superare, quelle che insomma vi hanno formato di più o ti hanno formato di più, anche se sono solo per te?
Allora, parliamo di un lavoro in cui l'obiettivo è prendere decisioni corrette, bisogna prenderne circa 100 ogni giorno e se ne sbagli troppe chiudi e un altro giorno. Quelle grosse, grosse. Bah. Allora, beh, io in particolare vedo tutto come una sfida, per cui all'inizio è stata fare la raccolta in cripto più grande fino al momento in Italia e siamo riusciti tra l'altro sempre con la nostra metodologia, per cui non abbiamo fatto marketing tradizionale, abbiamo utilizzato un sistema di gamification in cui abbiamo coinvolto le persone a parlare del progetto fundraising in cripto e tramite le persone sono poi arrivati anche tutti quei soldi. Prossimo obiettivo è ancora più alto, è creare una roba che effettivamente sia grossa, grossa, grossa. Cosa che al momento Friends non è un'azienda adesso, che però non ha ancora trovato il modello di business che fa esplodere tutto a livello
Il
internazionale.
definitivo.
Esatto. Quindi siamo ancora noi come mentalità al giorno uno, cioè noi stiamo ancora iterando e migliorando tutto fino a trovare la chiave che ci faccia crescere veramente in alto. Quindi siamo ancora in quella fase,
Certo.
ne abbiamo fatte tante di sfide, ma quelle grosse non le abbiamo ancora vinte, per cui siamo ancora in
Sono ancora
battaglia.
da affrontare.
Sì.
Bello, quindi ovviamente non ti senti mai arrivato. Ecco, i corsi di formazione invece che fai fare ai ragazzi o che fate in genere, come li strutturi, se immagino li abbia?
Fatti veramente pochi e solo per i tecnici, quindi c'è magari i designer, gli sviluppatori, i project manager, quelli che magari devono sviluppare una parte di skill a livello teorico, allora li mandiamo a fare i corsi di formazione. Per il resto, circa metà della nostra azienda ha un lavoro che prima non esisteva, che facciamo solo noi, per cui in realtà ci autoformiamo
Ottimo.
inventando modi di far fare cose alle persone. Siamo così.
Ottimo, ottimo. Raccontaci un po' di questa gamification che mi ricordo assolutamente il tuo intervento a un growth hacking, non mi ricordo
Sì.
quale evento fosse, comunque mi è rimasta impressa, quindi la gamification che hai fatto per raccogliere poi i fondi nell'ICO, perché c'è una domanda qua che fa Monet che non riesce a farla nelle
Sì,
question, che è come hai fatto a raccogliere 27 milioni con un sistema referenziale.
allora, noi eravamo partiti capendo che servivano soldi per fare questa raccolta fondi, perché la raccolta fondi avveniva sul nostro sito. In versione inglese, noi fino a quel momento non avevamo mai parlato in inglese, diciamo, a livello aziendale, per cui dovevamo portare più gente possibile sul nostro sito per fare in modo di convertirne una parte a finanziarci il progetto. Abbiamo inizialmente raccolto 1 milione di euro da un paio di investitori privati all'inizio, con cui abbiamo iniziato a fare marketing. Dopo averne speso circa metà, ci siamo accorti che erano stati buttati nel gabinetto, non funzionava niente dei posti in cui avevamo speso i soldi, che fossero giornali, fossero siti di settore, fossero influencer grossi, avevamo buttato via circa 600 mila dollari. Dopodiché mancavano 2 settimane all'inizio della raccolta fondi. Dopo 6 mesi che lavoravamo, non dormivamo di notte, eravamo all'apice della tensione, della depressione, 2 settimane prima scopriamo che siamo col culo per terra e che, diciamo, abbiamo fallito miseramente. Quindi lì eravamo indecisi tra impiccarci subito o provare l'ultima cosa. L'ultima cosa era proviamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè coinvolgere le persone interessate a un progetto per parlare dello stesso progetto e portarne altre. Quindi Quindi abbiamo preso il sito che avevamo fatto e l'abbiamo trasformato in Friends, per cui chi si loggava trova una serie di campagne, cioè una serie di attività che se faceva bene, che una volta una era condividi su Facebook il nostro articolo, un'altra era entra nel nostro gruppo Telegram. Se lo facevi, diciamo, accumulavi dei punti che poi si trasformavano in una classifica, alcuni utenti vincevano delle cose particolari. Non era tanto legata ai soldi, o meglio, se portavi qualcuno che investiva, ovvio, la tua parte, però
Certo.
era molto, c'hai il badge, c'hai l'accesso a questa cosa 12 ore prima degli altri, erano quasi qualcosa molto più, non a livello economico, ma a livello emozionale, che sono cose che comunque importano molto di più le persone rispetto a magari a quattro spicci, no? E mi ricordo che io ero
Assolutamente.
sull'aereo per andare a Dubai. Prima di partire avevamo circa 200 persone sulla nostra community su Telegram. Quando sono sceso a Dubai ne avevamo 5.000 e 2 settimane dopo ne avevamo 90.000. Quindi è stato solamente tramite persone, da zero tra l'altro a 90.000 persone interessate.
Perdonami, ma cioè, cosa hai cambiato? Cioè, stai prendendo l'aereo e cosa è successo? Cioè,
Niente,
avete solo cambiato il sito?
sì, esatto, avevamo solo cambiato il sito. Zero.
Wow,
Neanche all'esterno si
assurdo.
sapeva che quei primi che sono entrati sul sito hanno scoperto quella cosa, hanno iniziato a farlo e la gente che portavano si iscriveva al sito, scopriva quel
Ah.
meccanismo e è stato un meccanismo virtuoso che ha
Fantastico,
portato quello lì.
fantastico. Alessandro, veramente grazie mille per tutto quello che hai detto. Ovviamente andate a scaricare Friends a questo punto, vi metto poi il link, vabbè, anche nelle storie. No, no, veramente è un'app, l'ho vista adesso, tra l'altro ci si connette con Facebook, Instagram, è semplicissimo, molto intuitiva.
Sì, è un'app che sta cambiando, perché come ti dicevo
Che sta
stiamo
cambiando.
ancora cercando. Sì. Allora, si sta per dividere in
Esatto.
due. Vabbè, non vi do troppi
Ci dai
dettagli, comunque.
anticipazioni proprio?
Sì.
Quindi,
L'applicazione
infatti, immaginavo.
entro un mese diventa un vero e proprio social network di foto per fare, diciamo, guerra a Instagram. Dall'altra parte ne stiamo lanciando
Wow.
un'altra che invece mantiene, diciamo, il business model come tradizionale nostro e diventa anche quello un mezzo social network per aziende. Vi stiamo lanciando due nuove robe, vediamo il mese prossimo.
Quindi ragazzi andate a seguire Ale Cadoni e Friends su tutti i social, non so, dove comunicate di più?
Instagram o LinkedIn, diciamo, siamo un po'
Ok,
dappertutto.
ottimo. Sì, vabbè, no, giusto per vedere qual era quello che usavate di più, comunque andate su qualsiasi social che amate per Friends. Alessandro, grazie
A
mille, se ci
Dubai,
sono
ah no, niente.
anche do altre domande che hai visto, vai pure.
No, ultima. Cosa faceva Dubai? Uno dei modi con cui abbiamo speso quei 600.000 male era andare a fare conferenze in giro per il mondo. Proprio eravamo a Dubai a raccontare, a fare un pitch agli investitori che comunque non sarebbe servito a niente, ma niente. Ci ha permesso anche un po' di vedere fuori dall'Italia cosa succede nel mondo blockchain e crypto. È stato veramente, veramente utile. Basta,
Utile dal punto di
d'accordo.
vista formativo, non tanto per gli investimenti.
Esatto,
Ho capito, ho capito.
esatto,
Va bene, Alessandro, grazie mille. Poi vabbè, più avanti se vorrai rivenire sarai il benvenuto per raccontarci magari altri dettagli. Nel
Quando
frattempo,
volete.
grazie veramente tantissime.
Niente,
Ciao
grazie a voi.
ragazzi.
Ciao ciao.
Andate da Ale e da Friends. Ciao ragazzi, ciao.